perfetto mondo.
Unfortunately, last week, Trump canceled. The campaign offered shifting explanations. First, it complained that we would fact-check the interview. We fact-check every story. Later, Trump said he needed an apology for his interview in 2020.
Buongiorno Valentina.
Buongiorno Giulia Crivelli. Quest'audio ci porta subito negli Stati Uniti.
Sì, perché insomma giorno dopo giorno ne mancano ormai 24 praticamente al voto.
Al grande voto.
Il voto del 5 novembre. Campagna elettorale influenzata da tanti fattori esterni, oltre che al procedere, diciamo, delle strategie interne dei due partiti. Questo era la voce dell'attuale anchor di questa trasmissione che si chiama 60 Minutes, che è forse una delle più prestigiose e famose trasmissioni di approfondimento giornalistico che esistono negli Stati Uniti. Forse qualcuno ha visto il film The Insider, che parlava proprio di come era nato quell'episodio che poi portò al crollo, diciamo, alla scoperta delle bugie che l'industria del tabacco aveva raccontato sugli effetti nocivi delle sigarette, con un protagonista un incredibile Russell Crowe e Al Pacino. Per darvi l'idea, insomma, è una trasmissione che ha fatto la storia del giornalismo americano e è tradizione che da oltre 50 anni, quando manca appunto un po' meno di un mese, entrambi i candidati alla presidenza vengono intervistati. Non è un duello televisivo, è proprio un'intervista. E Donald Trump aveva detto che avrebbe partecipato, poi all'ultimo momento ha detto di no, ma è molto divertente perché, per spiegare perché è stato cancellato all'ultimo momento questo importante appuntamento, che probabilmente avrebbe avuto un audience persino superiore, si stima, a quella del famoso duello Harris-Trump. I responsabili della campagna elettorale di Trump hanno detto: no, non lo facciamo perché voi ci avreste fatto il fact checking, e giustamente il giornalista dice:
non vuole
veramente il fact checking, lo facciamo a qualsiasi cosa. E poi Donald Trump pretendeva delle scuse per un'intervista fatta nel 2020, dove peraltro lui aveva detto delle bugie, quindi perché capite che siamo un po' in pieno stile Trump. Detto questo, i sondaggi non stanno dando un'indicazione molto chiara, anche se adesso c'è questa grande incognita dell'uragano che sta arrivando sulla Florida.
L'uragano Milton.
Esatto, in corso una mega evacuazione. Il governatore della Florida, lo sappiamo, è Ron DeSantis, che tra l'altro era stato anche un avversario un possibile candidato alla presidenza, ma sappiamo che Donald Trump non ha mai partecipato ai dibattiti per decidere il candidato. Va d'accordo con Donald Trump? Non del tutto. Donald Trump lo ha preso in giro molto spesso. Adesso bisognerà vedere, vista la decisione di Biden, di cui naturalmente tutti i giornali danno conto, di non partire per la Germania, con conseguente annullamento del vertice di Ramstein, perché la priorità in questo momento sono gli Stati Uniti, e vedremo insomma come questo è uno dei fattori. Poi c'è il famoso libro di Rob Woodward,
nel quale ci sono delle rivelazioni anche interessanti sul rapporto con Netanyahu.
Sì, devo dirti, Valentina,
di Biden con Netanyahu.
Non so tu, che tra l'altro sei di ritorno proprio da quelle zone, non credo che ci sia niente da stupirsi, no? Che quando uno mette giù la cornetta dice quello che pensa veramente.
I rapporti sono già esplicitamente tesi, sì, fra i due, però qui vengono fuori delle parole anche forti.
Pesanti. Qui sicuramente viene confermato che tra i due, e ricordiamo che Joe Biden è uno dei politici di più lungo corso americani, conosce Netanyahu, che a sua volta è il più longevo primo ministro della storia israeliana, da decenni, quindi evidentemente tutti questi decenni, indipendentemente dall'acuirsi dei focolai di guerra, non sono bastati a stabilire un rapporto di fiducia, prima di tutto, perché quello che emerge da questi insulti è appunto quello che viviamo tutti noi persone normali: se ci sta molto antipatica una persona, cerchiamo magari formalmente di trattenerci e poi diciamo le peggio cose. Certo, da un presidente degli Stati Uniti fa un po' effetto.
Ci spostiamo in Europa, Giulia,
sì.
In particolare in Francia, dove è al centro del dibattito ancora la ripresa della discussione in Parlamento sulla legge sul fine vita.
Sì, benché naturalmente come da noi, insomma, ci sia sul tavolo anche la finanziaria, che non è ancora definita, però intanto anche lì bisogna, da più parti si chiede che venga rimessa mano dal Parlamento a questa legge. legge, però purtroppo c'è un po' anche lì uno stallo, ma viene, come spesso diciamo, forse le persone, i cittadini, poi è difficile generalizzare, però sono probabilmente più avanti della politica, quindi questo fatto che il Parlamento finalmente abbia capito che va ripresa la discussione vuol dire che sente che c'è questa esigenza nel paese. E poi c'è, vabbè, l'uscita di questo film di Apprentice, che era il titolo della famosa trasmissione reality dove poi Donald Trump alla fine diceva you're fired o you're not fired, e esce questo che è una specie di docufilm. Credo che negli Stati Uniti non sposterà neanche mezzo voto, però insomma sarà chi vorrà approfondire un po' gli inizi di Donald Trump, proprio a proposito di ricchezze ereditate, perché lui insomma seguì le orme del padre come immobiliarista.
Vogliamo parlare un po' di Germania?
Sì, assolutamente, se vuoi ti faccio sentire questo audio, perché Alice Weidel, che è la co-leader di AfD, Alternative für Deutschland, ha fatto un intervento durissimo sulle manifestazioni che ci sono state il 7 di ottobre, che in Germania, ancor più che nel nostro paese, sono state non manifestazioni per ricordare il pogrom del 7 ottobre, ma per pro-Palestina e contro Israele.
Dass so eine migrantische Randale unter einer AfD-geführten Regierung nicht möglich wären. Diese Menschen, die unsere Innenstädte anzünden, Polizisten drangsalieren, hier Krawall machen, die gehören.
Quindi dice, se l'AfD fosse al potere, queste manifestazioni non ci sarebbero, e in colpa di queste manifestazioni che hanno avuto eccessi violenti, che hanno dovuto essere controllati se non repressi dai poliziotti, che in alcuni casi sono rimasti feriti, sono tutta colpa dei migranti, e queste persone non hanno il diritto di restare in Germania. Come anche di questo tu sei molto più esperta di me, queste affermazioni così generiche fatte per sfruttare sicuramente una situazione di tensione e semplificarla in un modo che è assolutamente non porta da nessuna parte, però sono la cifra dell'AfD, non c'è niente da fare.
E a proposito dei migranti, Giulia, nel Regno Unito il Times apre sul censimento e qui c'è un dato sui migranti molto interessante.
Molto, davvero, il titolo è proprio a tutta pagina: Migration fuels record rise in UK population. Non succedeva da tantissimi anni che ci fosse un aumento della popolazione, nonostante le morti abbiano superato le nascite, ma questo aumento è legato appunto ai migranti. In questo momento nel Regno Unito vivono 68,2 milioni di persone. È naturalmente un fenomeno da gestire, perché il passo successivo non è solo farli entrare naturalmente, ma trovare il modo di integrarli e di accoglierli. Però direi che è un dato che sicuramente farà molto discutere e forse dovrebbe far riflettere. Un dato dell'Office for National Statistics, quindi l'equivalente del nostro Istat, non è né di ON, delle cattive ONG, né peraltro invece di partiti antimigranti, quindi vedremo se ne scaturirà una sana e costruttiva discussione.
Avevamo anche l'audio del cancelliere.
Sì, se vuoi.
Ma purtroppo, purtroppo il tempo è tiranno, Giulia, però era molto interessante. Deve affrontare Starmer l'opposizione nella parte del suo partito che chiede di fermare l'invio di armi a Israele. Purtroppo non abbiamo il tempo per farlo sentire, ma io ti ringrazio moltissimo, Giulia Crivelli, per questa parte in cui ci hai raccontato le notizie dal mondo. Io devo chiudere perché siamo già in ritardo, non prima di aver ringraziato in regia Roberta Frisani, in redazione Alessandro Schirano. Effetto Giorno torna domani alle 13. Da Valentina Furlanetto è tutto, ciao.